Questo programma ormai è un fronte della disperazione.
Sì.
Naturalmente.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Dal fronte della disperazione è tutto, grazie, arrivederci. A lunedì prossimo ci prendiamo una settimana di ferie.
Non ho sentito niente di quello che si diceva prima. C'è stata una intro.
Sì, siamo un programma dal fronte della disperazione. E sai, se non metti le cuffie, come fa notare
DJ
Luca?
Perché io le avevo, ma adesso comincia con le polemiche. Io ce l'avevo le cuffie, tu hai cominciato a parlarmi siccome avevo le cuffie, non sentivo, e ho tolto le cuffie per sentire le tue.
È colpa mia, è colpa. Ma io giro
le tue quisquilie.
Giro la mia colpa alla mia destra, signore e signori.
That's America!
Eccolo qua, ognuno dà la colpa all'altro in questo
però,
studio di me.
Però bisogna dire che Alessandro riusciva a ascoltare la cuffia
mentre
e parlavo.
Oh,
multitasking!
È lui che voi, non riesce a ascoltare.
Fate voi, non mi interessa. Fatela voi la trasmissione. Io torno a casa che ho da fare oggi. Oggi
devi
ho da fare le cose
tetto,
a casa
forse
mia.
Devi sistemare il tetto di
quello
casa.
Quello ancora, adesso si aspetta la riunione condominiale, che chissà quando ci sarà. Ci sono nuove perizie. Ci sono più perizie per rifare il mio tetto che per rifare, non so, il ponte di Messina.
Ti sei presentato con l'avvocato minaccioso?
Quando saprò, quando viene convocata la riunione condominiale, chiamo l'avvocato e gli dico se può partecipare.
Ricordiamo che il tetto di Manera, cioè il suo tetto, perde a infiltrazioni e c'è l'acqua che perde. Non è
da
il tetto,
un anno ormai.
Non è il tetto condominiale, è il tuo, per gli altri condomini.
È il tuo.
Il tuo.
Infatti
tetto.
C'è un altro condomino che dice se dobbiamo sistemare il tetto di Leonardo, ma non è il tetto di Leonardo.
Ricordiamo che anche il tetto della stampa estera di Milano perde da 2 anni. Nessuno sistema, entra acqua nell'ufficio della stampa estera di Milano. Non
va
parliamo
bene
di chi è il proprietario del palazzo.
Allora, nel salutare tutta la redazione da Pietro la Corte in regia.
Oggi è pieno di gente. Hai visto quanta gente c'è oggi?
Sì.
Dottor, ma non hai vergogna a far lavorare i vecchi al mattino invece di subentrare per Spezia? Hai messo Pagliarini a fare da sostituto.
Guardate,
mamma
che
mia,
si è offeso tantissimo.
Senza rispetto proprio.
Pagliarini si è offeso tantissimo. È entrato in studio prima qui, mi ha dato del vecchio qualcuno. Ma chi vecchio? Io gli ho detto, beh, è un po' vecchio. Lo sai, oh, ma vecchio. Sarai tu, ma è una roba incredibile. Comunque ci sono Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi.
Anche perché, scusa, tra l'altro non ci sono giovani a Radio 24, né in conduzione né in redazione.
Beh, però da quella parte hanno qualche anno in meno, dai.
Sì, però non si possono definire propriamente giovani, no?
Ma tu a che età metteresti l'asticella?
Fino a 25, 22.
In Italia sei giovane fino a 30, dai.
22, no. 25, effettivamente.
Sì, qui siamo tutti sopra i 30, quindi non c'è più nessun giovane.
Vecchi, quindi 32 anni vecchi.
È una radio di vecchi, diciamolo.
Molto bene. Oggi, cari ascoltatori, potete chiamare, perché come potete immaginare nel weekend e ieri sera, per la verità, sono successe delle cose. 800 24, fai il bravo che arriviamo subito da te, fai il bravo tu e la tua cultura delle armi, fai il bravo, fai il bravo, fai il bravo. 800 24 00 24 per intervenire, oppure 349 238 6666. Partiamo così, da un Kalashnikov. Uno va a giocare a golf, pum, e spunta di Kalashnikov.
Colpa dei russi,
sì.
Non ha neanche usato un'arma americana.
Vai.
Alessandro Milan.
È un incapace o un megalomane?
Si sa.
Sicuramente.
Tra l'altro gli ascoltatori pongono domande esistenziali, tipo: ma Andrew Spannaus si tinge i capelli? Ecco, sono queste le cose.
Non è vero.
No, era una domanda, infatti.
Non è vero.
Ah, ma sì, ho visto che prendeva i prodotti della linea Grecian 2000.
2000, un po' vecchia 2000.
Sai quelli che ti fai dopo lo shampoo? No. Linea Grecian 2000, sì.
Dove... Cosa ne sai tu poi?
Ma io... ho visto che hai nella borsa Grecian 2000.
Ah, certo.
Contro il grigio fisiologico.
I galloni.
E quindi gli viene questo colore, che è un colore indefinibile, non è nemmeno
biondo cenere.
Sì, biondiccio.
Porco, si dice dirty blonde.
No. Allora, signore e signori, no, adesso noi ridiamo, ma ragazzi, c'è stata una campagna elettorale in America con due attentati a uno dei candidati alla Casa Bianca, perché siamo al secondo attentato. È spuntato un fucile mentre giocava a golf.
Ma questo qui, tanto è vivo questo qua, no? Il servizio segreto, cioè la guardia presidenziale, ha visto il fucile che usciva dal recinto
e ha sparato.
Tra l'altro, no, secondo me non ha sparato.
Il servizio segreto ha sparato.
Lui non ha fatto in tempo a sparare.
Eh beh.
Però ci dice un po' di cose. Uno, chiaro che questo perimetro, cioè è un campo da golf di Trump, è vicinissimo, a 10 minuti da macchina da Mar-a-Lago, e dall'altra parte della strada.
Sì, dove hai fatto anche tu
l'aeroporto?
Vacanze.
Sono stato 2 settimane fa, ho passato lì. È lì vicino. Però se uno si mette dietro il recinto, però se fa passare, è una domanda per te, Alessandro. Se fai passare, spuntare il fucile molto da recinto, cosa dice? Non sei un professionista.
Effettivamente, in genere il cecchino spara anche in un palazzo con la canna del fucile che non sporge.
Perché
è proprio la prima
shooter
regola,
spiegano tutto.
La prima regola, se no sei invisibile.
Vabbè, diciamo che però grande professionista non mi sembra in questo caso, è semplicemente uno che voleva arruolarsi nell'esercito ucraino, non gliel'hanno fatto fare.
Ah sì, perché Leonardo è stato intervistato dal New York Times, questo Ryan Ruth.
Sì.
Cioè,
questo ha detto, insomma, lui è molto preoccupato dell'ingiustizia nel mondo, dei conflitti, e si butta dentro, voleva reclutare persone e andare a combattere contro i russi, per gli ucraini.
Vabbè.
Però poi ha un po' di cose contraddittorie, è molto un grande fan di Tulsi Gabbard, una antiguerra consigliera di Trump adesso, quindi a favore di lei, ma vuole sparare a lui.
Però, ripeto, non è che il fatto di trovare un'arma al supermercato agevoli queste cose in America. No,
è una polemica irrisolvibile, perché
certo,
alla fine gli Stati Uniti sono così, non si può pensare di limitare la vendita di armi, mi sembra di capire, no?
Beh, si mettono dei limiti piccoli, cioè minori, però se uno non ha una fedina penale, non ha un problema mentale, non è stato mai segnalato, non lo puoi fare. Ma voi guardate, avete visto?
L'abbiamo visto.
Intanto, mi assomiglia per niente.
No, non t'assomiglia, no, perché avevamo dei dubbi. La CNN ovviamente ha dato subito la notizia, ma no, è la seconda volta in pochi mesi.
Ma questo rafforza Trump o lo indebolisce dal punto di vista delle elezioni?
È la grande domanda. Io non sono convinto che lo rafforzi questa volta. Prima volta, altra cosa. Preso il sangue, il pugno, tutto quanto, poi è durato
poi
per un po'.
Poi era visibile in diretta televisiva l'altra volta.
Qui, onestamente, la mia prima reazione da americano è: ancora, che palle.
Accidenti.
Cioè, si va avanti con queste cose, dobbiamo toglierci insomma tutto questo casino.
Anche Elon Musk si è subito pronunciato, sicuramente sostenitore di Trump, ha dichiarato su X, la sua... Ha dichiarato nessuno però vuole uccidere Kamala Harris e Joe Biden. Una frase.
Non è vero per nulla questo, per niente. Senso, ci sono tantissime minacce contro loro, come anche contro i giudici della Corte Suprema, solo che quando sei presidente o vicepresidente, il numero della sicurezza, cioè, intorno a te è molto,
molto
più
alto,
ampio.
Molto
cioè,
più
Biden
alto.
Non potrebbe essere un campo da golf così senza che il perimetro fosse tutto controllato.
Però questi che hanno sparato diciamo contro Trump, avevano intenzione di farlo, sono comunque persone che votano Partito Democratico, secondo te?
Lui ha detto: ho votato Trump.
Ho votato Trump, in passato era registrato come democratico. Questa è la cosa particolare, perché il primo, quello di luglio, invece lui aveva un profilo più tipico del repubblicano come ragazzo, ed era uno che voleva sparare a qualcuno. Aveva guardato anche Biden e Trump. Questo dimostra che Musk non ha ragione, perché lui aveva pensato potrei farlo anche contro Biden, era troppo difficile, ecco con Trump ci riesco, guarda arrivo a 200 metri,
cioè voleva comunque sparare a qualcuno.
Voleva sparare a qualcuno,
sì, a qualcuno come dire
di noto,
di noto, ecco, sì. Allora beh, in
che,
Italia
che utilità c'è sparare uno
invece sì. In Italia invece sapete la vicenda del weekend, sono i 6 anni richiesti dalla pubblica accusa nei confronti dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per la vicenda Open Arms, la nave del 2019. Salvini che ha fatto un video interessante anche dal punto di vista della comunicazione, questo video con tutto intorno nero, lui che si dichiara colpevole.
Oggi sono a processo e rischio il carcere perché in Parlamento la sinistra ha deciso che difendere i confini italiani è un reato.
Anche tutta una musica di sottofondo
caravaggesco, questo... direi come
caravaggesco,
sì, perché sì. Sembra un, diciamo, un'immagine caravaggesca, no? Tutto nero con la luce puntata sul soggetto,
sì, Caravaggio sì. È finito male però, quindi
vabbè, insomma la vicenda ognuno ha un'opinione, la potete dare, ricordatevi che questa è la richiesta della pubblica accusa, adesso ci sarà il pronunciamento, siamo in primo grado di giudizio. Come sa bene e ci può spiegare, noi l'abbiamo chiamato per parlare del tema della sicurezza in generale e del DDL sicurezza di cui si discute, l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, buongiorno, che è già stato anche presidente dell'Unione Camere Penali, buongiorno Cagliazza, eccoci. E ci sente?
Sì, sì, vi sento.
Grazie, grazie di essere qui. La sicurezza, tra l'altro il Sole 24 Ore oggi, come raccontava prima Enrico Pagliarini, racconta proprio la classifica di tutte le, in base a tutte le denunce al Ministero dell'Interno di quelli che sono i reati nelle varie città italiane. Però le dobbiamo fare una prima domanda sulla questione Salvini, tecnica, se ci può aiutare a capire cosa significa un ministro accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio.
Si tratta di reati, il primo soprattutto di reati comuni cosiddetti, che diciamo il sequestro di persona non ha niente a che fare con l'esercizio della funzione, diciamo. Sarebbe stato commesso nell'ipotesi accusatoria in occasione dell'esercizio della funzione, no?
Sì.
Questa è, dico, questa è la tesi accusatoria. Quindi il tema se qui ci sia un indebito sindacato dell'autorità giudiziaria sugli atti politici di un ministro, diciamo, è posto male il tema. Si tratta di vedere se il ministro Salvini sia andato al di fuori dei limiti dell'esercizio della sua funzione.
Questo con gli atti firmati, quindi con i decreti firmati, con i decreti predisposti.
Sì, con decreti firmati, però si può scrivere, si può firmare un decreto totalmente illegittimo, così come si può firmare un decreto in cambio di denaro e nessuno potrà invocare a quel punto la natura politica dell'atto, perché se lo hai emesso a seguito di un accordo corruttivo non c'è più, diciamo, l'immunità politica dell'atto, non so come dire. Sì, quindi sì. Come al solito si tratta di poi andare a vedere il merito della
degli
vicenda
atti, sì.
Che noi
sì, non è un giudizio politico, lei dice, o meglio l'accusa di aver fatto un giudizio sulle politiche del governo di allora, secondo lei non sta in piedi, perché
no,
invece si giudica
tecnicamente non lo è.
Poi però si dice che
invece
va fuori, cioè non è in linea con la legge, quindi in questo senso
sì, questo è l'ipotesi, diciamo, accusatoria. I giudici ci diranno, perché i giudici dovranno dirci se è così o se invece quella decisione era, ancorché condivisibile o meno, una legittima diciamo
decisione nell'esercizio delle funzioni del ministro.
Esatto, delle funzioni, ma questo noi non lo possiamo sapere se non conosciamo gli atti.
No, se
c'è una cosa che ho imparato facendo l'avvocato, che parlare di un processo senza conoscere gli atti è pressoché impossibile.
No, però io mi sono svegliato questa mattina, la prima cosa che ho scritto su Facebook è: vi do una notizia in esclusiva, c'è un conflitto tra la politica e la magistratura in Italia. Una grande breaking news. Io da quando ho forse 10 anni che cresco con questo tipo di...
Però scusi, pur all'interno dell'esercizio delle funzioni avrebbe potuto fare un atto che può essere comunque qualificato come illegittimo perché va oltre? Perché le idee.
Sì, sì, questo è il tema.
Sì, sì, dico, pur operando come ministro ed eventualmente anche con la legittimazione del governo, l'accusa è di aver fatto, di aver compiuto un atto che travalica, che va oltre le sue. Le...
Sì, sì, certamente, certamente sì, è possibile. Tra l'altro, ecco, possiamo fare un passo in più nel merito. Qui si parla di naufraghi, cioè di persone raccolte in mare. Che hanno il diritto di essere salvati e di rifugiarsi nel porto più vicino. Esistono delle regole del diritto del mare, del diritto internazionale, quindi la materia è enormemente complessa. Quindi torno a dire, i giudici ci diranno se il ministro Salvini ha operato dentro i propri nei limiti dei propri poteri, ancorché in modo non condivisibile o discutibile, eccetera, o facendo delle cose che non può fare. Il fatto che alcuni ministri, parrebbe da quello che ho capito, non vollero firmare questo atto,
Conte,
è un fatto sintomatico.
Conte Toninelli però, non lo firmarono.
Però,
è un fatto, sì, c'è qualcuno che si era posto il problema, evidentemente.
Però, visto che la materia è così complessa, qui si apre un grande spazio di interpretazione per i giudici.
Non c'è dubbio, io non vorrei essere nei panni di quei giudici, perché francamente il giudizio è molto difficile. Sarà interessante sentire la collega Buongiorno cosa dirà,
sì,
nella sua discussione.
Ed è innegabile che anche politicamente avrà la sua influenza. Senta, avvocato Cagliazza, noi l'abbiamo chiamata per il tema della sicurezza, il DDL sicurezza, che di fatto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, sia in tema di borseggi, sia in tema di occupazione delle case, sia di interruzione di pubblico servizio, ha una linea di inasprimento delle pene. Ora, adesso non stiamo a dare tutti i dettagli che avevamo spiegato. Da avvocato, questo tipo di approccio, lei come lo giudica?
Ma guardi, che siamo all'ennesima manifestazione di una legislazione penale manifesto, cioè l'idea che le norme penali lancino dei messaggi. Tra l'altro credo che la Presidente Meloni lo abbia testualmente detto: con questo decreto abbiamo voluto lanciare un messaggio alla pubblica opinione. Le norme penali non servono a lanciare messaggi, ma servono a prevenire reati e comportamenti illeciti. Ora, aumentare le pene, questa illusione veramente, ma non è di adesso, insomma, ce la trasciniamo ormai da decenni, no? Che aumentando da 2 a 4 anni, da 3 a 6 anni, mettendo l'aggravante, eccetera, eccetera, questo serva a prevenire quei comportamenti, è veramente, diciamo,
e neanche a dissuadere, lei dice, neanche a dire.
Ma credo che la logica ci dovrebbe aiutare a fare questo, a capire questo, no? Cioè, non è che se la persona che viene spinta, che si spinge ad occupare un immobile, non è che dice adesso la pena non è più fino a 2 anni, ma è fino a 3 anni e 6 mesi, non vado. Diciamo, è difficile immaginare che il semplice inasprimento del possa determinare questo, come prima osservazione. Ma più in generale, diciamo così, questa idea dichiarata, ripeto, che le norme servano per rispondere alla pancia della gente. Questa è l'idea inquietante.
Però è interessante, non so, Andrew Spanaus, che è con noi, americano, ci sono stati dove invece in America ci sono pene anche esemplari per reati molto, molto simili ai nostri. Che ne pensa Andrew? Forse l'idea è anche dire gli do più anni di carcere, lo tolgo come pericolo per la società più a lungo. È una misura molto da pugno duro, chiaramente.
Questa è la linea. Dico, in alcuni campi sicuramente la minaccia della pena, ma più che altro io penso che faccia più effetto,
della pena.
Ma faccia più effetto, sì, l'esecutività della pena e l'approccio della della forza pubblica, cioè di non lasciare andare delle cose. Forse in Italia c'è questa idea che nel sistema giudiziario uno riesce un po' nel tempo, uno fa, combina qualcosa, è un po' più facile scamparla. Ecco, in America è un po' più dura, però alla fine dobbiamo dire che non toglie
questi, insomma, reati, no, chiaro.
Non toglie i reati, però oddio, mettiamo caso di 6 gennaio 2021, non per fare una cosa politica, ma 1000 persone sono state condannate per l'assalto al Campidoglio. Sì. Io quest'anno, quando ci sarà dopo le elezioni, il tentativo di Trump, se dovesse perdere, di dire che ha vinto lo stesso, dubito fortemente che andranno ad assalire il Congresso. Quindi, insomma, se si lavora in modo netto, se passa quel messaggio, penso che...
Forse, diciamo, nel tempo qualcuno ci pensa due volte.
Ma soprattutto i gruppi organizzati, sì. Sono i gruppi green, verdi, eccetera, cambieranno tattica, per cui non si tratta di individui, si tratta di persone che si organizzano.
So, avvocato, che pensa, avvocato Cagliazzi?
No, io dico, però, vi faccio un esempio. È introdotta, rispetto al borseggio, sì. L'aggravante che il borseggio sia commesso nelle metropolitane o nelle stazioni ferroviarie o nelle zone limitrofe. No? Sì. Adesso io vi chiedo, ma perché un borseggio commesso in metropolitana dovrebbe essere punito con una pena superiore a un borseggio commesso, non so, fuori da un supermercato? È evidente che è una norma che non ha nessun senso razionale, ma poiché l'attenzione della pubblica opinione, anche grazie in forza dei social eccetera, è concentrata sui borseggi che avvengono nelle metropolitane, il legislatore risponde con un aggravante che non ha nessun senso logico, perché, ripeto, un borseggio
è un borseggio,
non è che a seconda di dove viene compiuto debba essere. È un piccolo esempio, ne possiamo fare altri di questo decreto sicurezza, ma ci sono cose ben più gravi. È introdotto il reato di rivolta carceraria.
Sì.
Ora, noi sappiamo che la situazione delle carceri è quella che è ovvio che non si può rispondere con le rivolte. Ma se tu rispondi al tema dell'emergenza carceraria non affrontando quello, ma punendo in prevenzione di eventuali rivolte, e equipari la resistenza passiva, perché attenzione, cioè gli atti di resistenza passiva del detenuto in una protesta sono equiparati ad atti di rivolta.
Sì, si racconta questo: se per esempio 3 detenuti si rifiutano di eseguire l'ordine di entrare in cella, quando un agente di polizia penitenziaria dice entrate in cella, se in 3, almeno in 3, si rifiutano, questa è già considerata rivolta.
Ma questo è un punto, secondo me, importante.
Di chi dà fuoco, ma scherziamo, questi sono proprio i reati ideologici che sono, a mio parere, di una gravità straordinaria, oltre che pericolosa.
Ma un punto importante, cioè si rischia di criminalizzare la protesta, cioè una cosa io capisco.
Ecco, a proposito di protesta,
criminalizzare la protesta
per le strade che fa innervosire tantissimo, no?
Se
ricordiamo
tutti noi ci imbestialiamo,
cosiddette le norme anti Gandhi, vabbè, adesso poi si scomoda.
Però
Gandhi,
guardi, che cosa è successo lì? Se sei da solo, se tu fai la protesta, si sono in 2, è stato introdotto, diciamo, il reato di interruzione, cose lì, della circolazione, insomma, stradale,
sì.
Anche con il proprio corpo, perché finora era prevista un'interruzione, insomma, metti un tronco di traverso sui binari, eccetera. Benissimo, pena fino a 1 mese di reclusione o 2 mesi, mi pare. Cioè, che nel nostro sistema equivale a niente, non sarà mai eseguita una pena di 20 giorni, di 32 giorni. Sì, sì. Allora, che cos'è questo? Quando c'è la sanzione amministrativa, nessuno di noi vuole legittimare questi comportamenti e tutti siamo irritati da queste cose che possono anche creare veramente dei disagi, no? Ma c'è già una sanzione amministrativa fino a, mi pare, 15.000, adesso non ricordo, euro di
sanzione. Si dice colpisce di più quello,
bisogna
forse,
sempre, certo, ma non c'è dubbio che sanzione più la sanzione amministrativa.
Sì, effettivamente, insomma, tra 15.000 euro e 20 giorni di carcere. No, noi, avvocato, la ringraziamo. Gian Domenico Cagliazza, avvocato penalista, già presidente dell'Unione Camere Penali, ci ha dato alcuni spunti. Ora, Noi vorremmo, dopo la pubblicità, che gli ascoltatori ci dicessero su questi temi. Volete intervenire sulla questione America, Trump? Poi abbiamo qualche altra cosa
sul
da dire.
Tetto.
Sul tetto di Manera, sul fatto si tinge o no i capelli Andrew Spannausa, oppure sugli atti del ex ministro Salvini che dice sono solo colpevole di aver difeso l'Italia. Voi condividete?
E voi cosa ne pensate?
No, non è il ministro Salvini che
però
ci
vuole sapere.
È un appello che fa lo stesso ex ministro 800, cioè io dico ex ministro dell'interno e ministro
ha già fatto fuori.
No, ex ministro.
Ma dico, sappiamo dove è collocato Alessandro Milan.
Il vero
ex ministro intendo dell'interno, perché
certo.
Oh. 800 24 0024 chiamateci.
Ministro Ombra qui del Partito Democratico.
Sto già organizzando tutto, come no. Nancy Pelosi.
So, è troppo collocato politicamente no. Questo conduttore.
Ma chi? Pagliarini?
No. No. Signor Alessandro Milan.
Vabbè, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ho sentito che il Kalashnikov usato nell'attentato per Trump era di fabbricazione cinese. Ecco perché ha messo tutti quei dazi contro le importazioni dalla Cina.
Sempre norme ad personam.
Comunque, ecco qui un altro di quelli radical sostenitori di Kamala Harris e la vicepresidente invisibile che diventerà presidente invisibile. Al soldo dei vari Rockefeller e compagnia della briscola, bravi.
Ma chi sarebbe quest'altro? Andrew Spannausa, ovviamente, sostenitore. Ha subito cambiato. Hai visto?
Dovrebbe
come...
rimandare un messaggio per dirci a chi si riferiva, che io non ho capito bene.
Ma dai, sarà.
Potete
sicuramente
essere entrambi voi due.
Ma no, ma io.
Secondo me sei più tu.
Ma io cosa? Ma cosa vuoi che me ne freghi?
Perché Andrew,
io
secondo me, lui non è. È tende a destra, Andrew.
Vedi.
È più repubblicano.
Ma
lui.
Non dire queste cose, tende. Tende a destra. Ma.
Tu pendi a destra.
Allora, lui
ho detto tende, ma pende mi piace di più.
Leonardo Manera ha, come dire, un punto di osservazione sulle destre, ricordiamolo, che è Salò, pastore tedesco.
Lui conosce, takes one to know one, ecco un detto per oggi.
Li riconosce così, li sente, li tasta da lontano.
Tu vabbè, tu non pendi, sei proprio tu Alessandro Mina sei totalmente sbilanciato a sinistra. Invece secondo me Andrew pende a destra, è un po' lì.
Però... come la torre di Pisa, non è proprio.
Vedo che ci sono un po' di messaggi oggi che mi attaccano di sinistra, eccetera. Ma signori,
ti dicono che sei di sinistra?
Sì, ma chi è questo? Beh, insomma, non mi conoscete.
Esatto, perché non lo conoscete bene. Secondo me
non
lui.
Mi vedete. Pende Leonardo, a destra, Leonardo mi conosce, si vede.
Va. Allora, in tutto questo.
Enigma.
In tutto questo, 800240024. C'è Claudio da Savona. Claudio, buongiorno, ascoltatore.
Sì, buongiorno.
Eccoci.
Sì, buongiorno, salve.
Prego.
Buona giornata a tutti, anche perché sono un fan di Manera, per cui un grande saluto al.
Buongiorno, grazie.
All'ottimo Manera, insomma. Ma lo sto diventando anche del signor Spannausa. Sono in corsa. Volevo solo intervenire sulla questione Salvini.
Sì.
Perché ormai è un tema che ritorna anche nella mia quotidianità. Io faccio l'avvocato E quindi ogni giorno mi trovo a avere a che fare con norme, con il processo di Palermo e con i magistrati. E quindi ho rilevato due cose sostanzialmente: un grave difetto di comunicazione e di racconto di quel processo, che è un processo non proprio secondario. Al di là delle pene di cui parla il nostro ministro, che anche lì naturalmente i 15 anni di cui parla non sono assolutamente credibili, perché poi i meccanismi che vengono utilizzati nell'ambito del processo sono ben altri che non l'applicazione del massimo della pena, e questo vale poi per il discorso che faceva il mio più noto collega precedentemente. E quindi stiamo parlando di buttare proprio in faccia alla gente un sacco di cose che nella realtà non esistono. L'altro problema che rilevavo, appunto, è il difetto di comunicazione nel merito di questo processo, perché ci sono state, Radio Radicale l'ha seguita, io ho seguito alcune udienze perché sono evidentemente anche un po' perverso nel seguire le cose che riguardano la mia professione, ma appunto diciamo che questo processo è un processo molto importante e che in qualsiasi parte del mondo avrebbe un
rilievo. Ci stai dicendo che è stato raccontato poco, ecco questo.
È stato raccontato molto poco.
Ma i processi, però, lei fa l'avvocato, tanto si fanno in aula.
Io una domanda, cioè, però, per l'avvocato Claudio, sono Spannaus. Ma questa cosa di mettere, sbattere in prima pagina quello che chiede la procura come anni, eccetera, non è un po' esagerato? Io lo trovo in Italia. Cioè, aspettiamo a vedere cosa effettivamente si usa questo. Ma poi ci andrebbe
poi,
veramente in galera?
Grado,
cioè, sarebbe
grado.
Possibile che andasse in galera?
Sono d'accordo su questo punto. Il tema è che, al di là di questo, su cui sono completamente d'accordo, perché le richieste della procura poi spesso e volentieri non trovano accoglimento né in totale né in questione di pena, per cui è tutta un'ipotesi che viene messa alla verifica del tribunale. Sì, ma infatti anche chi riporta con questo tipo di atteggiamento questo aspetto sicuramente sbaglia. Ma l'altro aspetto che è insopportabile dal mio punto di vista, da minimo giurista, perché poi sono un giurista di provincia, quindi posso parlare per quel che vedo tutti i giorni nel mio piccolo, è questo continuo attacco, come diceva Milan, è da quando 10 anni, anch'io da quando 10 anni che sento questo problema di attacco alla magistratura, che va a toccare, ricordo a tutti, un potere dello Stato. Non è il vicino di casa che viene attaccato nel momento in
Claudio,
cui...
fermiamoci qui, perché se no facciamo una ringa di diverse ore e invece abbiamo i tempi radiofonici. Grazie comunque.
Io l'avrei ascoltato ancora volentieri.
Lo so, infatti, perché tu, essendo quasi avvocato, avresti dai solo da imparare il mestiere. Allora andiamo un attimo.
È brutto che tu tagli sempre gli ascoltatori.
Traffico.
Comunque non importa.
Andiamo al traffico.
Yeah. Uno, nessuno, 100 Milan.
Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, baby, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery. Now you're standing on my doorstep, telling me how much you need me, baby. Ain't nobody home. Times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, just leave me alone. Through my falling tears, baby, I saw you walk away, and now you're begging me to forgive you. This time, baby, it's your turn to
domanda per Andrew Spannaus. In America sarebbe possibile lo stesso processo che sta subendo Salvini?
A me solleva una questione costituzionale, cioè i poteri di un ministro noi li vediamo con Trump, cioè un processo di lui fa certe cose se va oltre le sue prerogative, quindi una discussione di questo tipo a livello costituzionale sì.
che è, come ci spiegava l'avvocato Cagliazza, sì, quello che sta succedendo anche in Italia.
Sì,
cioè,
perché la prerogativa del ministro era difendere la difesa dei confini a Stato, e bisogna capire se con questo atto ha travalicato questi poteri.
I repubblicani hanno cercato di fare l'impeachment al ministro dell'interno americano perché non ha applicato le leggi, secondo loro, sull'immigrazione, e quindi ci si scontra assolutamente su questo, però è più politico che magistratura in questo caso.
Salvini ci difende da donne e bambini affamati e spossati da giorni in mare, ma se potesse ci venderebbe in due secondi a Putin. Ah, che grande patriota.
Ma poi mangiano i gatti, eh? E i cani.
No, lascia stare che questa dei gatti e dei cani è diventato... Beh, c'è un
they're
meme.
They're eating the dogs.
In Springfield,
they're eating the cats.
They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
L'avete sentita, eh?
They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Ha pasticciato tutto Trump. Qualcuno forse ha mangiato un'oca. I geese hanno preso delle oche da un laghetto. Questo. Però lui è partito con i cani e i gatti.
People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat.
They're eating the dogs.
Whoa, 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 whoa.
They're eating the cats.
Yeah, 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 yeah.
They're eating the pets of the people that live there.
Questa neanche DJ Luca te la vorrebbe.
They're eating the cats.
Yeah, 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 yeah.
They're eating the pets.
Anzi, miau, 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 miau. Vabbè, sta girando tantissimo questa canzoncina.
Davvero, adesso c'è l'attentato, nuovo attentato, però davvero se Trump perderà queste elezioni, sì, questo momento sarà ricordato come il momento
storia
in cui ha perso.
Dici?
Cioè il suo grande errore, perché se ne parla tantissimo di questa cosa. Lei l'ha fatta innervosire nel dibattito, lui è sembrato arrabbiato, è partito con un sacco di accuse un farneticanti, e lei rideva, no, di lui, e questo gli ha fatto molto male.
Beh, si sa che Kamala Harris ride spesso,
ride, ma è riuscita a ridere in modo composto
silenzioso,
che ha funzionato.
Vabbè, dai, ci sono i nostri ascoltatori, vediamo un po'. C'è Patrizio da Treviso, buongiorno, siate concisi per favore, vai Patrizio.
Buongiorno a tutti voi.
Eccoci.
L'incremento della pena comporta alla polizia giudiziaria di valutare un arresto facoltativo oppure obbligatoria, a seconda dei casi. Poi le aggravanti, a mio avviso, sono importanti. Per quale ragione? Per esempio, nella truffa, l'anziano viene truffato, è un aggravante. Un ragazzo di 30 anni non lo è, ma se entrambi vengono sottratti 10.000 euro, dove sta la differenza? Quindi benvengano le aggravanti con i furti presso le stazioni ferroviarie e quant'altro.
Però dice che incide di più sulla azione della polizia.
Sì, che quindi è tenuta ad arrestare. Va bene, Patrizio da Treviso, grazie per la sua opinione. Andiamo a Napoli da Marco. Marco,
come state? Non vi sento da un po' di tempo.
Bene.
Fermavo i treni a Vambrate io per far scendere.
Ma lei ha la voce di Pertini.
Il Manera.
Sembra la voce di come state?
Italiani, come state?
Che pagano le multe a Napoli.
No, vabbè, Marco, che ci vuole dire? Noi stiamo bene,
allora,
comunque. Prego.
Voglio dire, ascolto, ripetono continuamente, difendo la patria, difendo il suolo, detto da Napoli.
Sì, i confini.
Ma lo difende dai carri armati di Rommel del Nord Africa? No. O dai bambini e dalle donne che sono su una nave inerme.
Beh, secondo Salvini difende da un'immigrazione illegale
clandestina, certo.
Ma io non direi difendo la mia patria, la difendono quelli che vengono attaccati in Ucraina, quelli difendono le patrie. Io sto solo cercando di ospitare. Non si dice difendo la mia patria contro le donne e i bambini. Che difesa
Marco,
è? Inerme.
Questa è la sua opinione, insomma, poi
sì,
è bello.
Sì,
grazie.
Ovvio.
Va bene, grazie Marco. Andrea Genova da Nicola, buongiorno.
Buongiorno. Allora, il secondo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti non dice che i cittadini americani hanno il diritto di portare armi. Dice, essendo essenziale alla sicurezza dello Stato una milizia armata, non potrà essere ristretto il diritto dei cittadini a portare armi. Sì,
bravo.
È evidente, è evidente.
Lei, tu hai ascoltato That's America, il podcast, l'abbiamo letto,
no,
anche.
No, io conosco bene la Costituzione americana, sono già uno che legge le cose.
E
di
quindi?
Fatto, essendo venuto meno il presupposto in un'epoca in cui ci sono i missili nucleari e gli eserciti professionali, già ora il diritto degli americani a portare armi, secondo me, giuridicamente è inesistente. È
un allora, ha ragione storicamente, nel senso che all'inizio
non c'è più bisogno
bisognava,
della milizia
non, c'era un, non c'era un esercito fisso, quindi serviva la milizia. E come abbiamo spiegato in That's America, il podcast, sì, andate a trovarlo, si è utilizzato questo fatto, cioè per difendere lo Stato la gente
allora
doveva.
E perché allora regge ancora?
Però negli anni... Già da tanto tempo c'è chi ha interpretato in quest'altro modo, cioè il senso di libertà significa anche che tu hai il diritto di difenderti personalmente.
Ok.
È una, cioè un,
ma da chi?
Cioè,
personalmente da chi?
Tendenzialmente dai orsi, dai vicini, dai criminali, eccetera, però è stato interpretato anche da alcuni, anche giudici, in certi momenti dallo Stato. È una follia, secondo me, pensarla in questi termini, però è una cosa che ha preso piede negli anni, nel tempo. Quindi è molto difficile da sradicare, come... anche se è un falso storico, ha ragione l'ascoltatore.
Sì, però è come se ci fosse una Costituzione di fatto che poi è diventata com'è adesso, insomma.
Beh, perché la Costituzione è stata scritta
sì,
quando...
Dico,
235 anni
sì,
fa,
sì.
Quindi noi abbiamo una Costituzione che in teoria è molto flessibile, perché si passa tutto questo tempo, abbiamo una democrazia molto lunga, voi siete giovani,
quelli che non hanno storia vengono qui a criticare,
ragazzi, ma guarda che arroganza,
però
senza
significa
storia.
Che la Corte Suprema, la magistratura, la Corte Suprema può
ammonito Spannausa,
può manipolare,
la prossima,
cambiare
la
Costituzione.
Storyless,
sono storyless.
È toccato un nervo.
Andiamo al giornale radio, va.
Nessuno. 100 Milan.
Ed è tutto anche per questa edizione. Vi lascio a Uno, Nessuno, 100 Milan. That's America.
Beh, tipico pop folk del Tennessee.
Absolutely. The melting pot.
Assolutamente.
Oggi Alessandro Milan è in vena di ballare, eh? La seconda volta già.
Insomma, dopo la grande vittoria del Milan, ah no, noi non ci occupiamo più di calcio. Soprattutto questa settimana il calcio aboliamolo, poi da lunedì vedremo.
Dottor Milan, dottor Milan,
no. Ma perché temi il Liverpool?
Allora Liverpool ancora
ma c'è il derby, per il derby dici? C'è un biglietto che vi avanza che volete regalarci per il derby?
Ma regalarci a chi? Perché parli?
È un plurale maiestatis, diciamo.
Da tu un biglietto, perché tu il classico con un biglietto fai entrare in 5 persone, cioè regalarci.
No, per me è mio figlio, dai.
Quindi sono due biglietti oppure entri in due tu tanto al solito, come al solito. Imbucato.
Ehi, hey, Bielsa!
Oh!
Per il 5-1! Per il 5-1! Per il 5-1!
Gratuito, eh!
Ma 4-0 è finita, non 5-1.
Ho un dubbio. Ma noi che ci facciamo allora le tagliatelle con sugo d'anatra
anche noi allora siamo come i messicani che mangiamo cose che non si dovrebbero mangiare.
Ma sì, ma poi storicamente in Italia sono mangiati anche i gatti, quindi non, insomma.
Vicenza, c'è la torta.
Eccola, amici di Vicenza, tra un po' verrà Vicenza e Spannaus, accoglietelo.
Io vengo spesso, ci vengo spesso.
Con grande gioia.
Mi hanno regalato la torta gattara, come si chiama la torta? Della gatta a Vicenza, sì, ma una cosa, una torta e un dolce. Per quando c'era l'assedio alla città, a un certo punto si dice che hanno dovuto purtroppo mangiare i gatti. Non ditelo a Trump.
Torta della gatta.
Non è vero che Salvini ci ha difeso da bambini, affamati e donne. Quelli sono stati fatti tutti sbarcare. In nave sono rimasti soltanto giovani baldanzosi, ricordiamocelo bene prima di parlare.
Gatta con una T.
Il problema è che tutta questa discussione è veramente ideologica, quindi non credo che alla fine si possa arrivare a fare una valutazione serena di tutta la questione, perché poi
sì, dovranno fare i giudici, ma effettivamente
anche
il dibattito...
i giudici poi stessi, è difficile pensare che un giudice non possa essere influenzato dalle... Io non ci credo. Io penso che anche i giudici siano influenzati dalle proprie idee, come tutti,
anch'io,
insomma, alla fine.
Cioè,
ognuno si porta...
O meglio, hanno le idee, non dovrebbero le proprie idee.
Ma tu,
però...
volente o nolente, poi tutto il tuo background te lo porti appresso.
Però devono seguire la legge in qualche modo.
Sì, certo, ma la legge, soprattutto in questo caso, è passibile di tantissime interpretazioni, di grandi interpretazioni, no?
Cioè, ci sta dicendo Leonardo che, insomma, sì, codice alla sinistra, ma... anche il giudice ha un...
Sì, e se il giudice deve interpretare, come è normale che sia, perché il giudice deve interpretare la legge, magari in questo caso ancora di più che in altri casi fa valere le proprie pulsioni ideologiche, diciamo, così.
Come diceva l'avvocato Cagliazza, effettivamente essere nei panni di quel giudice non deve essere semplice. È arrivata una domanda, mi è arrivata sul Messenger di Facebook. Io la domanda l'ho recuperata, è arrivata a me, ma la domanda è per Andrew Spannaus e riguarda un po' il concetto americano di fallimento. C'era un ascoltatore che chiedeva: ma potete chiedere a Andrew come vivono il fallimento in America, in questa società?
Posto che per me è un valore positivo.
Performante.
Allora sei un po' americano, perché in realtà l'America è una società molto competitiva, però fallire è visto spesso come un passo verso il successo.
Ecco.
Cioè, è importante impegnarsi e risollevarsi. Lo sport, per esempio, negli anni 90 si è cominciato a esagerare, cioè ai bambini... non c'erano più vincitori, si dava il trofeo di partecipazione a chiunque,
sì, no? Al primo, al secondo, no, all'ultimo,
a tutti e a tutti.
Sì,
e io mi ricordo negli anni 80 c'era un film, no, dove si contrastava tutto con l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, o vinci o sei un fallito totale. In America anche secondo, terzo, no?
Quarto,
va bene,
cinquantesimo,
va bene.
Vabbè, ma c'è il famoso film, quello di Muccino con Will Smith, La ricerca della felicità, cioè proprio è la storia di tutta una serie di, tra virgolette, fallimenti fino al...
In politica succede, nel Partito Repubblicano in particolare, chi perde le primarie una volta, 4 anni dopo spesso è il candidato, no? Succede proprio, è un passo verso il successo. E lo sapranno molti dei nostri ascoltatori che seguono l'economia, nel mondo tech, nel mondo imprenditoriale, la Silicon Valley, invece il fallimento è visto come proprio una cosa praticamente necessaria, positiva, che tu ti sei buttato, hai provato a fare qualcosa e allora ti sei risollevato e poi
però questa è una visione positiva del fallimento. Io invece ho l'idea del fallimento in quanto tale, cioè senza riscatto,
senza proprio che rimani proprio nel ghetto dei perdenti.
Sì, io apprezzo il fallimento, ma non con l'ottica di adesso da lì lo prenderò come un passo per vincere dopo. No, bisogna accettare il fallimento in quanto tale. Ho fallito e basta. Non c'è più possibilità.
Piega alcuni personaggi che conosci tu, che non, vengono qua a volte a parlarci.
Non c'è più possibilità di riscatto. Basta. Ho fallito e non è che da lì mi risolleverò. Ho fallito e basta. Devo accettare il fatto di essere inadeguato, incapace. Un fallito, appunto.
Il ghetto dei perdenti.
Sì, a me piace questa cosa. Io la vedo anche così. Non è che ogni mio errore lo prendo come un momento di rinascita. No, è un errore al quale basta, non si può porre rimedio, basta, per
anzi,
sempre.
Piangerci
alla fine
sopra.
Non sei americano, non ce la fai a essere americano. Il nostro ottimismo è più forte.
Non c'è possibilità di miglioramento.
Allora ce la facciamo, Sergio, lì da Salerno, poi andiamo al traffico. Sergio,
Salerno, sono stato in uno dei peggiori hotel della mia vita.
Va bene, non importa, Sergio.
Buongiorno. Prego. Buongiorno, salve, è un piacere parlare con voi. Sì. Io volevo porre una questione. A me sembra sempre che poi manca un'analisi sulla realtà delle cose. Allora, quello che il ministro Salvini ha fatto a quei 140 poveri disperati è un dato di fatto oggettivo, cioè ha impedito a queste persone un loro diritto. Non credo che questo sia in discussione. Ora,
non è in discussione, si sta facendo appunto un processo.
Di fatto non li ha fatti.
Alcuni sono scesi, come ci dice, quelli sono scesi
perché
i giovani,
di salute,
i minori, quelli che erano malati.
Ma il diritto internazionale prevede che il naufrago venga fatto sbarcare. Questo è un dato di fatto. Ora, che il ministro lo abbia fatto per carezzare il pancino ai suoi elettori o lo abbia fatto per porre una questione di diritto internazionale, di fatto lo ha fatto. Ora, quello che a me sembra strano in questa vicenda è la mancanza di valutazione anche da buona parte del giornalismo italiano della realtà delle cose. Vale a dire, un ministro che fa quello che ha fatto Salvini, che fa quel video dicendo io ho difeso la patria da 140 poveri cristi, in un mondo normale si prende una pernacchia.
Va bene.
Perché invece da noi non avviene e la sua narrazione viene lasciata e i giornalisti non fanno altro che megafono,
Sergio,
di questa narrazione.
Ma Sergio, sa perché? Perché ci sono persone che la pensano all'opposto di come la pensa lei.
Sì, poi no,
quindi,
onestamente,
ci sono molti giornali che invece criticano, sì, e molti che lo difendono, voglio dire. Sennò se fosse tutto, come dire, semplice, non ci sarebbe.
Non mi sembra che ci siano anche in televisione trasmissioni che non la pensano, condotte da giornalisti magari che non la pensano come Salvini, ce ne sono tante.
Ma sì, poi stasera Salvini sarà a Rete 4, certamente lì avrà, come dire, la possibilità di dire tutta la sua versione, ecco, su altre trasmissioni no. Sergio, comunque grazie, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Ma chi è Jack? Ma chi è Jack?
Jack è un nome generico.
E cosa significa sta canzone? Cosa vuol dire hit the road?
Vai via, vattene. Hit the road.
Tuttora non mi capacito del fatto che lui capisca le canzoni in inglese, il significato delle parole. Per me è impossibile.
Per la storia della canzone non lo so, bisognerebbe guardare, però.
Io invece vorrei chiedervi questo: se quello che ha fatto Salvini l'avesse fatto Minniti, saremmo ancora qui a parlarne?
No, credo di no. Anche
sì,
perché
si potrebbe anche diventare la domanda, ma Minniti avrebbe mai fatto ciò che ha fatto Salvini?
Ma non sarebbe sicuramente così, perché la sinistra non avrebbe dato l'autorizzazione a procedere per Minniti. Quindi banalmente direi che la risposta
no,
è questa.
Ma forse banalmente Minniti avrebbe fatto non avrebbe mai fatto un decreto per non far sbarcare a Lampedusa.
Forse. Beh, però anche Minniti ha avuto delle politiche con i migranti piuttosto dure.
Sì.
Sì, certo.
Comunque, coi se.
Ciao Milan, sono ricominciate le scuole. Allora, la piccola al liceo, il grande all'università e io in pensione quando ci vado? Tu maro.
A proposito di scuola, parliamo un po' di scuola. Allora, così non c'è solo Salvini, Trump, eccetera. C'è un rapporto annuale, Education at a Glance dell'Ocse, su quanto guadagnano gli i docenti italiani. Il confronto con l'Europa è abbastanza impietoso. In media, in una primaria, un docente italiano guadagna sui 54.768 euro l'anno. Questo è lo stipendio. In Lussemburgo arriva a 144.000 euro, in Olanda 116.000, in Germania 100.000.
Stiamo parlando di lordo?
Sì,
sì, di lordo.
Però insomma stiamo parlando di cifre ben diverse. E poi c'è il tema di quanto si guadagna come progresso di carriera. Marco Giovannini è ricercatore presso la Fondazione Agnelli. Buongiorno e benvenuto, grazie.
Buongiorno a voi e agli radioascoltatori.
Allora, la classifica ci pone non proprio agli ultimi posti, però in alcuni casi tra i penultimi, terzultimi posti. Poi c'è anche da tenere il costo della vita, ricordiamo.
Bisogna parametrare alla società, ma lo stipendio medio.
Se siamo più o meno vicino agli stipendi della Grecia, forse in Grecia comunque, la vita costa meno.
I dati Education at a Glance sono a parità di potere d'acquisto.
Questo
è importante saperlo. Quindi sono confrontabili.
E che fotografia ne esce, Giovannini? Abbastanza impietosa per chi fa il docente.
È certamente impietosa, anche se appunto all'interno dell'Europa l'Italia non è agli ultimi posti, perché dobbiamo tenere conto che ci sono anche in Europa molti paesi dell'est che hanno ovviamente sistemi economici ancora più poveri del nostro, però certamente rispetto ai paesi ad alcuni paesi che avete citato o anche a paesi più simili a noi come la Francia, la situazione è brutta. Soprattutto un dato a me ha colpito: negli ultimi 8 anni nell'area OCSE in generale, ma anche nell'area dell'Unione Europea, le retribuzioni reali, cioè tenuto conto dell'inflazione, degli insegnanti sono aumentate in media del 4%, in Italia sono diminuite del 6%. Uh-huh. E questo colpisce. Probabilmente potremmo trovare dati simili in tutto il comparto pubblico italiano, ma certamente per gli insegnanti è così. Però, come dicevate voi, è sostanzialmente la cosa che colpisce ancora di più è la dinamica nel corso dell'intera vita lavorativa di un insegnante, perché se un insegnante di prima nomina, un insegnante all'inizio di carriera guadagna un po' meno della media OCSE e un po' meno della media europea, a fine carriera il divario è molto più importante.
Questo vuol dire che non ci sono gli scatti se non di anzianità. Ecco, una cosa sulla quale credo la Fondazione Agnelli punti molto sarebbe anche premiare il merito, certo. Il merito, le capacità, le qualità. Sappiamo che questo è un tema molto, molto delicato.
Io non adoro la parola merito in questo caso, però io parlerei di capacità e di assunzione di responsabilità, nel senso che certamente in Italia le retribuzioni degli insegnanti funzionano solo per scatti di anzianità. Questo è vero anche in molti altri paesi, ma in molti altri paesi ci sono anche appunto avanzamenti, chiamiamoli pure di merito, che vuol dire che nel momento in cui un insegnante si assume delle responsabilità organizzative, di coordinamento didattico, di aiuto al proprio dirigente scolastico, e naturalmente fatto salvo che per fare questo avanzamento deve essere in qualche modo valutato e deve fare dei percorsi di aggiornamento professionale, allora ci sono dei salti retributivi interessanti che danno una dinamicità maggiore alla carriera, e questo avviene in molti paesi europei, non tutti, ma appunto in alcuni di questi. Di nuovo in Francia è così, in Olanda in modo clamoroso, e anche per esempio, per parlare di paesi meno esplorati, la Polonia, che è uno dei paesi in cui il miglioramento scolastico negli ultimi anni è stato più grande, ha esattamente un sistema di progressione di carriera per merito.
E in Italia questo, scusa, non si riesce a fare per un'impostazione di tipo ideologico?
Beh, sicuramente le resistenze del mondo della scuola e dei sindacati ad avere una carriera, quindi una differenziazione retributiva su basi diverse di quella dell'anzianità è molto forte, però certamente questo è un problema, nel senso che sappiamo bene che per esempio in alcune regioni, in alcune città, il costo della vita è molto più forte, quindi se vogliamo attrarre dei docenti lì, il tema sì. Di come incentivarli è molto forte, ma anche facendo altri esempi, voglio dire, come facciamo a incentivare a far stare nelle tante Caivano d'Italia, cioè nelle zone di maggior disagio sociale, dei buoni insegnanti senza dare loro degli incentivi? Poi non è detto che gli incentivi siano solo economici, ma certamente il tema dovrebbe essere aperto,
dovrebbe essere posto, no? Io vorrei coinvolgere su questo Andrew Spannau, che ci dà il punto di vista americano preciso, perché molti ascoltatori dicono: ma avete detto 54.000 euro? Ma non lo diciamo noi, l'Unione Europea, l'OCSE dice la retribuzione
dollari.
Sì, 54.768 in Italia, ovviamente stiamo parlando, questi dollari, stiamo parlando
allora, se ho capito bene, la retribuzione di un insegnante è più o meno la retribuzione media in Italia, 1.700 euro. Siamo più o meno a questo. Dai numeri. Più o meno la retribuzione, uno stipendio medio. Negli Stati Uniti, vedo i numeri, comunque, dei insegnanti delle scuole, cioè dalle elementari alle superiori, esattamente così. È lo stipendio medio di un americano. I ricercatori universitari, invece, è quasi il doppio, ben di più. La domanda che faccio è: come si fa? In questo caso è lo Stato che decide, no? Quindi se c'è il mercato che decide quanto devono guadagnare persone nel settore privato, ok, allora non possiamo lamentarci troppo. Lo Stato in che cosa deve decidere? Cioè, qui bisogna essere laureati per fare l'insegnante, quindi deve guadagnare di più della media? Cioè, quali sono i parametri che deve decidere? O solo una questione di attrarre persone?
Giovannini, che dice?
Ma intanto un altro dato di Education at a Glance è che in Italia la retribuzione dell'insegnante è molto molto più bassa della retribuzione media di un laureato che faccia un altro lavoro, e questo mi sembra anche un dato significativo.
E nel pubblico, però nel privato il laureato.
Beh, certo, l'Education at a Glance considera sia il pubblico che il privato, certamente. Però è uno dei dati in cui davvero l'Italia ha gli ultimi posti, solo l'Ungheria fa peggio di noi da questo punto di vista nel retribuire gli insegnanti meno rispetto agli altri laureati. Io credo che, per quanto delicato e per quanto scivoloso e per quanta resistenza si possa incontrare nel mondo della scuola, fra gli insegnanti, nei sindacati, la partita delle differenziazioni retributiva e di una dinamica di carriera che premi anche la responsabilità deve essere per forza aperta, perché è probabilmente un modo per incentivare i migliori insegnanti a fare le cose più difficili dentro la scuola italiana, che ne ha parecchio bisogno.
Allora, tanto fermiamoci qui e la ringraziamo, Marco Giovannini, ricercatore presso la Fondazione Agnelli, perché vedo un inquietante, è entrato con un tono inquietante Mauro Meazza e ha scrutato con tono altrettanto inquietante Leonardo Manera.
Io mi chiedo, per esempio, perché a Radio 24 non dobbiamo avere gli stessi stipendi che a Mauro Meazza.
Questo è un grande dibattito che c'è.
Io l'ho sempre visto un po' cazzeggiare Mauro Meazza, non l'ho mai visto lavorare veramente. Però secondo me lui è uno di quelli che qui dentro incassa di più. E perché non possiamo avere gli stessi? Io devo andare a parlare con la voce all'ultimo piano e chiedere di avere la stessa retribuzione di Mauro Meazza, che io non ho mai visto, ripeto, lavorare. Cioè, non lo so. Mi sembra uno che lavora, poi anche come aspetto così.
Salutiamo Mauro Meazza. Tu, Deborah, confermi?
Non ha la faccia di uno che lavora, Mauro.
Confermi?
È mio partner professionale, non posso dire nulla. Abbiamo firmato un accordo di riservatezza.
Molto
per
bene.
Cui non mi se posso Mauro esprimere. Meazza ha mai tenuto in mano il badile?
Quello non non credo, quello posso dirlo. Non credo
ma
che
non
sia
un uomo da badile.
No, non è portato per questo tipo di mestieri, ecco.
Vabbè.
Ha altri vestù.
Non vedrai bene qui col badile in mano, ma
sa
vabbè.
Tutto della
magari
borsa
per dartelo in testa.
Esatto. Dai, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo.
So che voi siete contro la caccia, però ieri è avvenuta una cosa grave: hanno chiuso la caccia in Lombardia solo i volatili, lepri, cinghiali e volpe si potevano abbattere. Per un'interpretazione da un giudice, gli animalisti godono un mondo su queste cose. Salve, grazie.
Una cosa gravissima di cui non ci possiamo occupare di tutto,
tra gli argomenti
di cui non voglio occuparmi
certo,
è la caccia, che non amo.
Certo,
non
perché tutte le cose che interessano veramente la vita delle persone non vuoi parlare.
Ma interesserà la vita dei cacciatori,
certo,
quanti sono.
Ma essendo tu, certo. Bella
domanda, quanta è la percentuale di cacciatori tra gli ascoltatori?
Se vai in provincia di Brescia tutti hanno 7-8 fucili almeno in casa.
Però come gli americani,
tutti,
insomma.
Come te, però non tutti vanno a caccia. Sì, praticamente in provincia... La provincia di Brescia è Brescia, Tennessee.
Ricordo che c'era un negozio a Muscoline, sai dov'è Muscoline?
No.
Muscoline
no.
In provincia di Brescia.
Immaginavamo.
A una quindicina di chilometri da Salò. E c'era un mio compagno delle elementari, il cui padre, quando voleva fare un regalo al figlio, lo portava in questo negozio di armi a Muscoline a prendere delle munizioni. Così, per passare la giornata. Questa era...
Per passare la giornata. Io ce l'avevo nello sgabuzzino a casa, un po' di pallottole 22 insieme al mio fucile.
Vai a fare un giro a Muscoline. Mi sparano appena passi, guarda.
Bene. Attento come guardi la gente qua.
Massoni comunisti che vogliono Salvini in galera. Bastardi comunisti.
Comunisti sono dappertutto, i comunisti.
La nostra ascoltatrice ha fatto un sintetico editoriale. Allora,
chi è quella vecchia in carriola?
Devo dare una precisazione. Allora, ho studiato bene la precisazione perché tante persone giustamente dicono: ah, ma mia moglie fa l'insegnante, mio marito fa l'insegnante, non sono quelle cifre. Allora, le tabelle che abbiamo dato della retribuzione annua dei docenti dell'Unione Europea secondo l'OCSE, intanto sono in dollari, appunto, quindi $54.768 sono circa $48.000 e rotti euro.
Sì, 1,10 circa.
Poi l'Ocse ha deciso di prendere in considerazione, come ovviamente i docenti guadagnano in base alla primaria, scuola secondaria, se sono a inizio carriera, 10 anni, a fine carriera, si è deciso di prendere le cifre, questo l'Ocse dice, nel massimo guadagno dei docenti al top della carriera.
Che sembrava un po' tanto.
Esatto,
eh?
Quindi questa cifra di 48.500 euro lordi l'anno è la media del massimo della carriera.
La media massimo, del massimo,
no, il massimo,
non riesci a spiegarti, non ti sei espresso in modo chiaro.
È il
non
massimo,
sei chiaro, è il massimo raggiungibile dagli insegnanti
della media geometrica aritmetica.
Non è chiaro, Alessandro Milano, non riesce a esprimersi in modo
quindi
comprensibile agli ascoltatori.
Molti ci dicono: ma guarda che mia moglie guadagna 1.100 euro, 1.200 euro. Sì, ma a fine carriera
forse 1.800 può arrivare, ecco.
Anche a 2.000. Un altro ascoltatore ci ha detto: mio marito guadagna più di 2.000 euro ed è effettivamente negli ultimi anni di docenza, quindi è un po' al
magari
top.
Sono dentro anche i dirigenti
al top.
Pensa chi insegna tutta la vita alle elementari, che vita terribile.
Ma perché?
È uno dei lavori più usuranti del mondo.
Sicuramente.
Bambini seduti, bambini silenzio.
Sicuramente è usurante.
Tre quarti della vita l'avrà passata a dire bambini seduti,
però
bambini silenzio.
Ci dicevi prima in pubblicità, tu dici, Leonardo, che hanno 5 mesi di ferie.
Ma anche di più. Perché ormai a giugno smettono di lavorare, a luglio fanno qualche riunione, agosto è tutta libera,
ed è
tutto
un mese,
libero.
Un mese come te. Anche noi abbiamo fatto 6 settimane.
Abbiamo
tutto
da metà
agosto,
allora l'insegnante smette a metà giugno in pratica, poi fa qualche riunione.
Metà giugno finisce la scuola.
Sì, poi fa qualche riunione fino alla fine di luglio, ma poca roba. Agosto è tutto libero. Settembre si va lì, ma non si fa niente.
Ma come non si fa niente?
Ottobre si comincia a rodare e si comincia a novembre praticamente.
Poi quasi Natale.
Poi c'è subito Natale.
A novembre i funghi, ma
cioè,
dai,
giusto,
ma
da gennaio, metà gennaio.
No, facciamo novembre, febbraio, marzo, aprile, maggio, 5 mesi.
C'è Pasqua. C'è Pasqua.
Sì, mettiamo 5 mesi, dai, l'anno.
Insegnanti di tutta Italia,
i calcoli,
unitevi.
I calcoli di Leonardo Manera.
Ecco, quello stipendio per 5 mesi l'anno, secondo me, è adeguato.
Giustamente altri fanno notare, l'hanno scritto a Andrew, cioè l'hanno scritto qui, ma sono dipendenti pubblici, e però non vogliamo entrare in questa contrapposizione.
C'è.
Cioè,
difficile farsi, cioè, perdere il posto di lavoro, per esempio, una certa
quindi,
garanzia nel tempo, aumenti anche per l'inflazione, insomma. Anche in America essere dipendente del governo, dello Stato, sì, ha un certo vantaggio.
Ma che sciocchezze dite, 5 mesi di ferie, non siete mica una radio così. Ma abbiamo Leonardo Manera.
Abbiamo la matematica, caro, di Manera, la matematica Manera.
Tra l'altro si chiama Leonardo anche l'ascoltatore. Che sciocchezze dice, 5 mesi di ferie. Se è offeso Leonardo,
secondo
non
me
ha capito,
anche sei.
Non ha capito che
ma questo nostro, è l'obiettivo.
Che il nostro Leonardo.
Oggi riceverò delle mail di protesta, lo so,
sì,
già.
Sì, dei sindacati.
Sì.
Di insegnanti
che mi hanno preso sul serio, ma non sanno che io non vado mai preso sul serio.
Questo effettivamente dovreste averlo capito. Va bene, andiamo al traffico, ma poi ci delizi con qualcosa.
Se qui Pietro la Corte può prendermi la marcia tipo circo,
se glielo dici però durante la pubblicità è lo stesso,
sì, no, glielo dico prima così ha più tempo. Faccio il GR
Meloni, dai,
la marcia tipo circo, ti ricordi?
Sì, va bene, il traffico,
quella,
dai,
che usavo è quella, Pietro.
Nessuno, 100 Milan.
Quindi Manera alla sagra del fricco di Flaibano non ha mangiato niente, né prima né dopo lo spettacolo.
Now it's time to play some disco.
Oh yeah.
Abbiamo anche DJ Spanne qua, DJ Spanne.
Cercate DJ Nexus online.
Cos'è un copione comico?
Un po' che non glielo mandi a Leonardo, devi tirare un po' di morale.
Ma perché non si scompone in Europa? perché non diventa paurezza in Europa?
Non lo fa più ridere tanto, mamma mia, è diventato tignoso anche in questo. Molto bene, allora se vogliamo fare il giornale radio in anticipo è il momento giusto.
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, radio giornale con le ultime notizie dal nostro bel paese. L'Italia è il paese più bello del mondo e governato in modo superbo dalla suprema Giorgia. Giorgia, la regina di Roma, la stella che accende le nostre notti ma anche i nostri giorni, perché nessuno al mondo brilla come Giorgia. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. Grazie alle recenti riforme economiche, il PIL italiano ha visto una crescita senza precedenti, tanto che il governo è già al lavoro per costruire nuove banche, in modo da poter contenere tutti i denari degli italiani che non sanno più dove stoccarli. Il nostro paese, culla del Rinascimento, continua a dominare la scena artistica e culturale globale. I musei italiani ospitano le collezioni più prestigiose e opere di pregio assoluto, ma il capolavoro che tutto il mondo ci invidia è sicuramente Giorgia. Il Ministero delle Infrastrutture, punto di riferimento del nostro infallibile governo, ha inaugurato diverse nuove linee ferroviarie con nuovi treni efficientissimi, così veloci da scatenare le proteste dei pendolari che arrivano in ufficio senza neanche aver finito di leggere il giornale. Il mondo intero guarda l'Italia come faro della salute. Il nostro magistrale governo ha infatti appena varato una legge che vieterà i sigari. Basta con i sigari cubani e basta con i toscani, entrambi nocivi alla salute in quanto comunisti. Dopo le ultime vicissitudini che l'hanno tenuto lontano dal podio, il campione olimpico Gianmarco Tamberi, grazie all'inestinguibile sostegno del governo italico, è tornato ad allenarsi, dominando nell'elevazione e dimostrando forza e tenacia. Ma non abbastanza da superare la nostra Giorgia, così elevata che con un solo salto può toccare il cielo. Più in difficoltà invece Marcello Giacobbe, il quale finché continuerà a ostinarsi a farsi chiamare Marcel Jacobs, amicando all'anglofonia, non potrà mai più raggiungere i vertici del successo. A causa di un complotto internazionale, ordito dalle forze più oscure e sinistre del paese, il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, il miglior ministro della cultura del dopoguerra, ha deciso di rassegnare ordinatamente le dimissioni. Ma in un batibaleno Giorgia ha saputo trovare in un'ampia schiera il più degno dei sostituti, Alessandro Giuli, che svetante nel suo sapere, aitante e culturato, saprà dare nuova luce al patrimonio culturale italico, reso polveroso e infruttuoso da decenni di egemonia culturale della sinistra. Ora, grazie alla meritoria opera di Alessandro Giuli, che già si intravede all'orizzonte, ogni museo avrà più visitatori dell'altro. E non ce ne sarà uno che non abbia meno di quello precedente. E tutto questo grazie a Giorgia, la sola e inimitabile sovrana del nostro tempo. Giorgia, leader indiscussa della politica internazionale, astuta come una volpe, scaltra come una faina, si muove sulla scena europea con l'abilità di un grande stratega e riesce a risolvere ogni enigma dello scacchiere diplomatico con una sola regola: tutti i paesi a destra dell'Italia sono amici, quelli che sulla cartina stanno a sinistra sono potenzialmente nemici, perché Giorgia sta facendo la storia ma anche la geografia. Con questo abbiamo concluso, vi aspettiamo con il prossimo GRM, giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio ed efficace che non teme di raccontare la verità neanche ai più riotosi.
Molto bene, quindi oltre a inimicarsi tutti gli insegnanti, il buon Manera ora si è attratto anche gli strali di tutti gli amici che votano a destra. Allora, ecco, io concluderei solo con un'ascoltatrice che dice: ma non potete dire così, vieni anche solo un giorno a fare l'insegnante. Però non è che il medico stabilisce che uno debba fare l'insegnante della vita. Io non riuscirei mai, non sarei in grado.
Io faccio docente universitario.
Beh, è una cosa un po' diversa. Fai gli insegnanti con gli adolescenti, i bambini.
Vabbè, ho fatto la scuola elementare in inglese per un po', per un'ora.
Vale.
Sicuramente è un lavoro usurante, un lavoro forte e fondamentale.
State seduti!
È fondamentale.
State seduti!
Basta disturbare!
Silenzio!
Allora!
Leonardo, è settembre, non devi ancora lavorare.
Esatto. Inizia ottobre, dopo le castagne. Si scherza! E insomma, ci troviamo domani alle 9. Ciao a tutti, ciao.
Buon pomeriggio a tutti.